Dagli studi di Via Asiago in Roma, trasmettiamo Dentro la Sera.
Maurizio Ciampa e Marco Guzzi parlano con gli ascoltatori.
Un programma a cura di Clemen Castellano.
Regia di Paolo Iorio.
Cari amici, buonasera. Iniziamo dunque questa nuova settimana di programmazione, come già ci ha detto Claudia Hassan, proponendovi il tema dell'amore platonico. Conoscete o avete conosciuto qualcosa di simile? Lo avete incontrato nella vostra vita e come lo ricordate? Come un'esperienza dolorosa, affascinante? Come potremmo definire quest'amore che chiamiamo platonico? Ecco, vi proporrei questa sera di diventare una specie di corte d'amore. Voi sapete che nell'alto medioevo si riunivano queste corti d'amore intorno a dame illuminate per parlare dei misteri profondi di questo sentimento radicale dell'uomo. E allora Dentro la Sera oggi si apre come corte d'amore.
Platonico è l'amore che non si consuma. Non si consuma nei due sensi che possiede l'espressione. Non si consuma nell'atto che stringe i corpi l'uno nell'altro, l'uno risucchiato dal desiderio dell'altro. E non si consuma come un fuoco che non bruci la materia del legno da cui promani, come un roveto perennemente ardente, sempre più ardente e luminoso. Platonico è l'amore che, non consumandosi, non si consuma. Anzi, questo suo non consumarsi ne accresce l'ardore, ne infiamma i sentimenti, ne infervora le visioni e le parole le rende incandescenti. Platonico è l'amore senza misura, perché la misura ce la dà sempre l'unione concreta, la storia quotidiana di due vite che, unendosi, divengano consorti, coniugate in una unica sorte terrena. No, l'amore platonico è fuori della storia. Anzi, rifugge da ogni vicenda quotidiana o matrimoniale. L'amore platonico resta ideale e perciò senza misura.
Un amore che non si consumi, un amore che resti ideale, spirituale, sublimato. È possibile? È, secondo voi, ancora possibile un'esperienza del genere? Oppure si tratta di cose relative ad altri tempi, proprie di altre epoche, in cui forse gli amanti, gli innamorati venivano impediti, non potevano cioè concretamente incontrarsi? Ecco, che cosa sapete dell'amore platonico? Questo è il tema che vi lanciamo. Il nostro numero è 3131 06. Per chi telefoni da fuori Roma, potete fin da ora chiamarci per entrare in questa ideale radiofonica corte d'amore.
L'amore platonico si nutre di un'infinita nostalgia e ha bisogno per questo di un ostacolo, di un divieto, di una distanza che ci tenga lontana la persona amata, che la mantenga per noi pura immagine interiore, sostanza infiammabile d'un desiderio che si sa e si vuole infinito, che sa cioè che nessun possesso potrà mai appagare. L'amore platonico si nutre di un infinito struggimento, come se una patria ci fosse al contempo conosciuta eppure per sempre sottratta, ma non del tutto, poiché vi possiamo a tratti abitare, anche se solo nel sogno, nell'immaginazione, nel fuoco delle immagini del volto amato, che il desiderio accende in noi come tormenti che adoriamo. Il volto dell'amata o dell'amato è la nostra unica patria, donata e insieme sottratta a ogni duraturo possesso. L'amore platonico è perciò il regno assoluto dell'immaginazione, è il trionfo del sogno sulla storia, del desiderio sull'appagamento terreno, della follia su ogni ragionevole umanità.
L'amore platonico come grande grembo dell'immaginazione. Si può dire che tutta la poesia europea moderna, in un certo senso, sgorghi dal platonico amore cortese. Il dolce stil novo, Dante, Petrarca, sono frutti maturi di questo eros platonizzante, di questa assidua riflessione erotica sull'amore che è stata elaborata dai trovatori provenzali. Un amore dunque che mantenga le distanze, che mantenga i corpi a distanza. Questo tipo di amore produce, ha sempre prodotto, un eccesso di parole, come se lo sfogo sessuale trattenuto trovasse nuovi canali di espressione, si sublimasse in nuove forme di fecondità spirituale. Ma in questa specie di delirio che può diventare l'amore platonico, ampia è anche la zona di rischio che è stata anche sottolineata nella lunga, secolare riflessione sulla natura demonica, spirituale di questo amore. Il pericolo che è sempre stato sottolineato è il pericolo dell'autoinganno, il pericolo dell'illusione. Bene, apriamo questo terzo capitolo nella nostra traiettoria dentro l'amore platonico, mentre, come sempre, aspettiamo i vostri contributi.
L'amore platonico si stacca da terra come un aquilone in fiamme, per cui la sua luce può perdersi nel nulla di uno spazio siderale del tutto inventato. Si può finire per amare l'amore, piuttosto che amare davvero un altro, un'altra persona incarnata, determinata nei suoi limiti mortali. Possiamo finire per amare il nostro sentimento di amore, per amare cioè noi stessi in definitiva, la nostra immagine esaltante di amanti in perenne ardore. Possiamo ridurre l'altro a puro detonatore delle nostre cariche di narcisismo. Possiamo addirittura divenire sadici nel nostro platonico disinteresse per le vite incarnate. Attenzione al fuoco, perciò, e attenzione alla luce che si pretende pura e creda di potenziarsi divenendo sempre più alta sulle frastagliate coste terrene. Anche Lucifero porta la luce, come si sa, e l'amore platonico, a volte più che celebrare la vita, sembra alzare un lugubre inno al fascino del nulla e della morte.
E abbiamo posto, si può dire, i primi dati, li abbiamo precisati, anche i pericoli dell'amore platonico. E ora passiamo all'approfondimento esistenziale, come sempre, quell'approfondimento che solo le vostre storie, i vostri racconti possono offrirci. Abbiamo detto che Dentro la sera oggi si apre come una sorta di corte d'amore, e quindi prima di dare a voi, alle testimonianze, la voce, vorrei proprio proporvi un canto d'amore di un anonimo del XIV secolo, L'amour de moi, e di cui vorrei tradurvi così soltanto la prima strofa. Il mio amore è chiusa in un bel giardino, fra le rose e i mughetti, come se lei stessa fosse un bel fiore. Questo giardino è talmente bello, piacevole e pieno di ogni fiore, che entrarvi dentro è molto emozionante, sia di notte che di giorno.
In realtà l'occasione, lo spunto per questa trasmissione sull'amore platonico mi è venuto leggendo un libro che mi è stato inviato da una nostra ascoltatrice, che è la signora Maria Brozzi. Questo libro si chiama Tralci della vite e racconta, è semplicemente il racconto di un'esperienza molto particolare, molto intensa, anche molto bella, di un amore condotto, intensamente vissuto per molti anni, che ha appunto, come vedremo, una sua particolarità. Signora Brozzi, buonasera.
Buonasera, dottor Gucci.
Il racconto inizia quando lei ha 17 anni.
Infatti, avevo appena 17 anni quando ho incontrato questa persona. L'ho incontrata che usciva da una malattia molto grave e me ne sono innamorata subito.
Ecco, lui aveva 26 anni.
Lui aveva 26 anni e ne avevo 17, sì. E soltanto da 3 anni era sacerdote.
Sì. Ecco, lei come lo ha incontrato?
L'ho incontrato perché mi avevano invitato a cantare. Io avevo molto desiderio di cantare, cantavo sempre. E quindi la cosa mi aveva attirato. Ma io di lui non sapevo niente, non lo conoscevo, non avevo mai sentito parlare.
Sì.
E mi sono trovata appunto in questo coro e mi sono sentita subito attratta da lui, immediatamente proprio. Gli sono stata vicino, gli giravo le pagine, lui si è accorto che io conoscevo la musica. E lo vedevo molto pallido, molto magro. Ho saputo poi che addirittura camminavo con un bastone. C'è stato qualche cosa che ci ha attratto immediatamente proprio.
Sì.
E tanto che a un certo punto lui mi ha detto, una sera, mi disse che aveva composto una musica, un Benedictus, e mi disse: guarda, dato che conosci la musica, te lo do e dimmi se ti piace la melodia.
Sì, ecco, quando è che vi siete confidato, ecco, questo sentimento?
Ecco, io portai a casa questa musica riservandomi di parlargliene. E la volta successiva ho cercato di aspettare che gli altri se ne andassero, sono rimasta sola. E ho cercato di parlargli di questa musica, se non che della musica non si è parlato più, e ho sentito che dovevo parlare di lui. Lo vedevo triste, lo vedevo pieno di taciturno, pieno di dolore proprio. E ho avvertito tante cose, immediatamente ho sentito tutto quello che lui sentiva in lui, tutto quello che era stato la sua vita, tutta la sua mancanza di amore, tutta la sua disperazione di quel momento. E gliele ho dette queste cose, gliele ho dette tutte, come se leggessero un libro. E lui rimase meravigliato, rimase stupito e mi disse: ma come fai a sapere tutte queste cose? E guarda, non le so, però le sento. Parlammo a lungo, parlammo quasi un'ora. E quando ci salutammo ci demmo la mano e io tremavo, e anche lui. Eravamo veramente, era stata una conoscenza improvvisa ma così rapida, così profonda, che ci aveva già legato.
Ecco, quando è che vi siete invece confidati esplicitamente questo vostro sentimento?
Dunque, poi abbiamo continuato a vederci per un certo periodo di tempo e parlavamo un po' di tutto. Però molto presto è accaduto e sono stata io a dirglielo. E lui era, oddio, anche lui si sentiva che mi voleva bene, però era molto imbarazzato, anche perché la nostra caratteristica era quella di essere molto fedeli, è stata sempre questa, e quindi nessuno di noi ha pensato che lui poteva venir meno alle sue scelte, alle sue promesse.
Ecco, vorrei capire, il momento in cui avete scelto di mantenere comunque fede lui al sacerdozio, quindi alle sue scelte, ai suoi voti,
sì.
E lei è comunque a quest'amore. Come è nata questa scelta così difficile anche?
Sì, è nata così. Noi per molte volte ci siamo veduti e abbiamo parlato. Lui era anche un bravo musicista, quindi spesso mi faceva sentire delle musiche, sia di sua composizione, sia eseguite. E stavamo molto insieme così. E a un certo momento io ho cominciato ad aver paura che questo affetto che si stava divenendo sempre più forte e sempre più necessario, e ho avuto paura che questo lo portasse ad orientarsi diversamente. Io questo non lo volevo assolutamente, non intendevo che questo lo facesse. E allora ho cercato quasi di allontanarmi un poco. Lui d'altra parte a sua volta voleva farmi un certo discorso che però rimandava sempre. E alla fine è successo che un giorno che io mi ero decisa assolutamente a parlargliene e a dirgli che io non intendevo che lui lasciasse il sacerdozio per me, lui, prima ancora di lasciar parlare me, ha preso lui l'argomento e mi ha detto che dovevamo assolutamente allontanarci, perché lui non poteva darmi quello che io, a cui avevo diritto dalla vita, ero molto giovane. Quindi mi disse: tu certamente avrai desiderio di sposarti, avrai desiderio di avere dei figli. E io invece fui così contenta di queste sue dichiarazioni, perché mi confermarono l'idea che anche lui le sentiva come me, cioè che anche lui non si sentiva di tradire le promesse che aveva fatto prima di conoscermi, appena 3 anni prima di conoscermi. E questo ci ha permesso di continuare.
Ecco, la cosa particolare di questo racconto, di questa sua vita, è che il primo incontro mi pare risalga al 1939.
Sì, ma subito dopo saranno passati 3-4 mesi,
ecco,
non più di questo.
Ecco, ma voglio dire, poi voi avete continuato.
Abbiamo sempre continuato
ad avere questo rapporto
amore,
potremmo
di
amore dire
grande.
Platonizzato, cioè amore sublimato,
sì,
per quanti decenni?
Per quasi 50 anni, 46 anni.
Fino al momento in cui
lui è morto. Sì.
È morto. Ecco, questa sera noi stiamo parlando un po' di questo tipo d'amore. Come avete potuto vivere, con quali difficoltà, questa vicinanza? Che cosa ha significato questa sublimazione?
Per noi è stata una cosa molto bella, perché dal momento che, come le dicevo prima, siamo persone fedeli non solo per principio ma anche proprio per istinto naturale, una volta che abbiamo deciso di essere fedeli, io a lui e lui alle sue promesse, abbiamo deciso di vivere sullo stesso terreno, nello stesso modo, affiancati, in maniera parallela, diciamo. Ecco.
Ma avete anche convissuto talvolta?
No, mai, assolutamente mai. Però ci siamo visti tutti i giorni, sempre.
Sì.
E abbiamo vissuto le stesse cose, abbiamo lavorato insieme, abbiamo studiato insieme, abbiamo pensato insieme, abbiamo sempre sentito, ecco, in questo è consistito il nostro amore, abbiamo sempre sentito che con questo amore così intenso, sempre senza ombre, sempre vivo, avevamo sempre il piacere di vivere insieme, e qualunque cosa facessimo insieme per noi era una grandissima gioia, perché sentivamo di farlo in sincronia, di amarci sempre, e anche se a volte ci siamo trovati anche su posizioni diverse, cioè in alcune situazioni, su certi argomenti, però l'armonia che si era stabilita tra noi non si è interrotta mai, era proprio profonda, era indistruttibile.
Ecco, lei non ha mai avuto la percezione che questo vostro sentimento mancasse di quella sorta di umiliazione che integra però completamente le storie, le vicende personali, diciamo l'umiliazione del quotidiano convivere, quella sorta
No, io ho avuto la sensazione, anzi, di aver avuto di un matrimonio la parte migliore.
Appunto, dico, però talvolta quando si ha solo la parte migliore si perde qualcosa, o no?
No, direi di no. Direi di no, perché poi c'è stata anche questa parte. C'è stato tutto un periodo in cui lui, per esempio, ha avuto un incidente, è stato malato, io gli sono state vicini in ospedale per 13 giorni senza spogliarmi mai, e quindi ho fatto tutto. Lui, io l'ho aiutato finché non è stato bene, perché per un lungo periodo di tempo lui non poteva neanche, non aveva i movimenti liberi, perché aveva avuto una emorragia cerebrale a 26 anni. E quindi l'ho dovuto aiutare tante volte anche in faccende private. Insomma, certo. Voglio dire che
c'è stata anche questa
c'è
condivisione.
C'è stata anche una vicinanza, sì, anche in questo senso.
Ecco, e secondo
c'è stata senza difficoltà, con molta semplicità, con molta naturalezza.
Secondo lei, per lui, che cosa ha significato questo amore concreto per una donna, sia pure sublimato, anche per la sua missione, per la sua vocazione?
Ha significato molto. Anzitutto, lo ha reso più tenero, più aperto, più disposto verso gli altri, con tutti i problemi anche di natura fisiologica che la cosa poteva comportare. E nonostante ciò, l'ho visto subito più aperto, più sereno, più forte. E poi era un uomo che non aveva mai avuto degli affetti, quindi si è aperto per lui un campo del tutto nuovo. E l'ho sentito vibrare proprio, ha capito di più, ha approfondito meglio le cose. E per me ha significato tanto, perché lui praticamente si può dire che mi ha dato proprio oro colato di quello che pensava, di quello che studiava, di quello che sentiva. Quindi c'è stata un'integrazione completa e abbiamo anche goduto insieme, siamo andati qualche volta in montagna insieme, abbiamo fatto un bellissimo viaggio in Spagna insieme. E quindi c'è stato veramente uno scambio continuo e sempre vivo, sempre ottimo, anche quando abbiamo dovuto soffrire per tante cose, anche
quali sono
anche
stati,
la famiglia.
Quali sono stati i momenti più difficili, gli aspetti più spinosi di una scelta del genere?
All'inizio il desiderio di concretare anche fisicamente, cioè io avevo 17 anni, poi sono stati 18, 20, quindi lui ne aveva 26, 29. L'inizio è stato molto difficile, tanto che in alcuni periodi ci siamo anche dovuti lasciare per un certo periodo di tempo. Ecco, ci vedevamo tutti i giorni, poi a un certo momento lui magari andava a lavorare fuori Roma e stava per un po' fuori, oppure ci siamo impegnati di più in certi momenti di maggiore difficoltà nelle nostre attività.
Sì.
Abbiamo cercato di fare al meglio, però diciamo ci sono stati momenti problematici, momenti difficili, momenti anche di sofferenza, però il senso dell'unione, dell'integrazione, dell'affetto, dell'appoggio, della gioia di stare insieme, di fare le cose insieme, è stato sempre talmente forte che era superiore a qualsiasi altra cosa. Io eravamo arrivati al punto che studiavamo insieme, alla fine lo aiutavo pure tante volte lui scriveva delle relazioni, degli studi un po' approfonditi sulla scrittura, eccetera. Io lo aiutavo, e lo aiutavo non perché fossi all'altezza sua in questo, però lui mi ascoltava volentieri, mi faceva tante volte scrivere il testo definitivo, perché mi diceva che io riuscivo meglio a farmi capire, a portare le questioni su...
Ecco, lei pensa...
in termini semplici, sì, e naturali.
Ecco, lei quindi pensa che in fondo quest'impossibilità, questo divieto dell'unione completa possa essere stata quasi una sorta di fuoco che ha mantenuto più vivo il sentimento?
Guardi, è molto difficile dirlo. Penso che possa essere così. Però penso che c'era una tale unione tra noi che anche se ci fosse stata una fusione anche fisica, non credo che ne avremmo, che sarebbe stato peggio, anzi credo che saremmo stati dello stesso piano.
Che si è vestita. questa festa io l'ho riconosciuta, donna mia. Dal sogno il passo è stato breve. Se ti ho seguito non ricordo, senza vederti ti ho sognato, donna mia.
Radio 2, sono le 20:58 dentro la sera. Sul tema dell'amore platonico abbiamo ascoltato un caso di amore platonico. Forse ogni esperienza di questo genere è un caso a sé stante, un caso unico. Che cosa ne pensate? Avete attraversato nella vostra esistenza un amore di questo genere, un amore impossibile, un amore impedito, o una scelta come questa di Maria di vivere un amore in questo modo, seguendo questa sublimazione? Che cosa ne pensate? È ancora possibile? Quali sono gli aspetti, secondo voi, positivi di arricchimento o i pericoli che un'esperienza di questo genere può farci correre? 3131 prefisso 06, il numero da fare per entrare nella nostra ideale corte d'amore, come abbiamo voluto denominare dentro la sera oggi. Marisa, buonasera.
Buonasera.
Allora, Marisa, lei ci chiama dalla Slovenia.
Tanto contenta di sentire la sua voce, perché qui non si sente così bene come col telefono.
Lei ci ascolta da un po' di tempo?
Da anni.
Da anni, ha detto?
Sì.
Da quanto?
Ma era l'88, non mi ricordo bene. 88. Vero?
Quindi da 5 anni ascolta un po' le nostre trasmissioni serali.
Sì, con la mamma siamo abbonate.
Sì. Lei parla molto bene l'italiano qui e comprende perfettamente l'italiano anche.
Sì, il papà era italiano.
Papà era italiano.
Sì.
Allora, Marisa, qual è il suo pensiero su questo tema che abbiamo lanciato come proposta?
Ma io desidero tanto, tanto, ma ardentemente, di sapere una risposta a una domanda che ho posto anche alla signorina Al. Io non ci capisco una cosa e perdo sempre la bussola. Perché quel che capisco io, si può amare verso oggetti. Gli oggetti d'amore sono... ce ne sono migliaia nell'universo.
Sì.
Può essere un fiore, può essere una qualunque cosa che ispira l'anima.
Sì.
Può essere un uomo, può essere un maestro spirituale.
Sì.
Perché il sentimento... molto intenso lo si può sentire verso un simbolo che è preniante, o come si dice in psicologia, di questa forza che attrae l'anima.
Sì, questa è la sua esperienza, una sorta di amore per un maestro, in particolare per un maestro spirituale. Questo è quello che lei sperimenta o ha sperimentato?
Direi di sì, ma anche un conflitto tra un amore verso una dottrina religiosa che impone un certo tipo di vita, ecco. Allora mi chiedo, ma si può vivere e amare tutto l'universo se si sa che c'è una gerarchia tra questi oggetti d'amore? Per esempio, si ama una caramella, poi si passa... al maestro di scuola, si vuole avere tanti 10, poi si ama un uomo, poi
sì.
Si ama un maestro religioso.
Ecco, ma lei ha incontrato realmente una persona che per lei è diventato un maestro, cioè ha incontrato una persona?
Oh sì.
E chi è questa persona? Cioè, non è che voglio sapere il nome, vorrei sapere un po' la storia, la vicenda dell'incontro.
Ma era un traduttore di testi di Sri Aurobindo.
Traduttore dall'hindi? Cioè, dal bengali? Cioè dalle lingue?
No, no.
Dall'inglese?
Lui era 15 anni che ha vissuto in India, a Sud India.
Sì?
A Pondicherry. Sì.
A Auroville, quindi, probabilmente, nella città fondata da Aurobindo.
Sì.
Sì. Quindi era un seguace di questo grande maestro indiano vissuto nel nostro secolo e morto, mi pare, nel 52. Ecco, ed è stato lui che le ha trasmesso questa passione per Aurobindo, per la via spirituale di Aurobindo.
Sì.
E in questo modo però lei ha avuto una sorta di innamoramento per questa persona che le comunicava questa dottrina.
Ma forse io ci ho pensato molto. Non penso che era un innamoramento, ma era un legame molto forte che si è prolungato anche dopo la faccenda tragica, perché l'hanno ucciso durante la guerra con la Serbia, quando c'erano anche i bombardamenti in Slovenia.
Ah, ho capito.
È andato a tenere una conferenza.
Ma lui era sloveno?
Sì, sì.
Lui era sloveno, sì.
È tornato per qualche anno, poi si sono prolungati quei anni, quando finiva la traduzione dello yoga integrale.
Sì.
Era più un legame, ecco, proprio spirituale che dura ancora, ecco.
E qual è il suo problema? Tutto questo sembrerebbe non offrire problemi, una storia di un affascinamento, anche se poi tragicamente concluso per la vicenda di questa persona, però un affascinamento ideale per una dottrina e per la persona che questa dottrina comunica. Fin
sì.
Qui non ci sarebbe nulla di particolare. Che cos'è che... Qual è la domanda? Lei ha detto, io c'ho una domanda che mi inquieta.
Sì, ecco, perché io mi chiedo tutti i giorni tutto quello che faccio. Ma come si fa a sapere se la scelta è giusta? Si può vivere normalmente oppure si deve dedicarsi proprio a un certo oggetto d'amore, per esempio una vita che si deve scegliere e basta, non si deve sradicare tutti gli altri sentimenti.
Ma perché bisognerebbe fare questo? Tra l'altro è molto lontano dalla dottrina di Aurobindo, il quale insegnava che la via spirituale deve essere e può essere condotta secondo la propria vocazione, secondo la propria condizione, qualunque tipo di lavoro può essere canalizzato in quella che lui chiama il karma yoga, cioè può essere strumento della nostra evoluzione. Cioè, perché lei si inquieta in questo modo?
Perché anch'io lo pensavo così, ma poi ho capito che dall'altra parte questo voleva dire che bisogna andare in India, oppure non so... Io mi esprimo molto, non so, ho delle difficoltà perché non capisco la faccenda, ma mi è sembrato che se non ci si dedica assolutamente a una certa meta, a un certo tipo di vita, allora lo scopo non lo si ottiene.
Ma questo vede proprio la sottigliezza e la difficoltà di ogni itinerario spirituale, perché noi possiamo illuderci di dedicarci interamente ad un lavoro, come direbbe Aurobindo, lui parlava proprio di questo lavoro, no? E invece magari il lavoro che dobbiamo e possiamo compiere noi è molto più nella quotidianità. Quindi forse si tratta di approfondire di più questi sentimenti, di discernere meglio che cosa ci muove e verso dove ci muove, no? Seguire realmente, individuare più concretamente una nostra vocazione, una nostra concreta possibilità di essere e di fare, no? Lasciare decantare e scemare tutte le nostre immagini illusorie, no? Di noi sulla via spirituale, no? Queste immagini che ci portano spesso magari in India, ma poi concretamente non ci fanno muovere di un passo sulla via, cioè, non è detto, no? Bisogna, credo, purificare sempre i nostri entusiasmi dagli aloni illusori che possono portare con sé, diventare molto realisti, no? Marisa?
Sì.
Che ne pensa?
Ma vi ringrazio tanto, allora si può rimanere in qualsiasi posto del mondo, si può fare qualsiasi cosa.
No, Marisa, non si può fare una regola di questo genere, capisce?
Mm-hmm.
Non esistono, e questo, se lei ha letto anche Aurobindo, e anche come ogni grande conoscitore dell'umanità, lo ha sottolineato, non ci sono regole valide per tutti, applicabili meccanicamente. Ciascuno deve individuare una propria traiettoria e anche questa individuazione è un cammino, non è qualcosa che ci si svela d'incanto. Ecco, credo che bisogna maturare la propria spiritualità con grande realismo, senza farci delle illusioni, senza pensare che basti cambiare continente per cambiare anche anima, no? E poi valutare quello che è il sentiero possibile per noi, perché noi poi abbiamo delle possibilità limitate, cioè non è che noi possiamo fare qualunque cosa, no? Ciascuno di noi poi ha dei talenti, si potrebbe dire, non tanti infiniti talenti, ha un numero finito e limitato e definito di talenti che deve fare fruttare, ed è facendo fruttare quei talenti e non altri che adempie alla propria missione sulla Terra, no? Direbbe Aurobindo, proprio la propria missione evolutiva. Non crede?
Ma perché allora ha detto che la protezione sua e della madre si estendeva solo per i cercatori che si trovavano nell'ashram in India?
Ammesso anche che questo lo abbia detto, io non è che conosca tutto quello che lui ha detto o ha fatto, ma noi dobbiamo discernere anche, no? Dobbiamo discernere, fatto sta che adesso lui non c'è più, è morto, quindi cioè, non credo che bisogna leggere in modo dogmatico queste indicazioni, capisce? Magari l'avrà detto in un momento in cui poteva avere per lui senso dire quelle cose. Comunque è una ricerca, Marisa, è una ricerca, ed è una ricerca di libertà innanzitutto, credo, no? Ci fermiamo qui, Marisa, perché altrimenti mi porta un po' fuori tema. La ringrazio molto.
La ringrazio anche
io. A risentirci.
Ho risolto un po' un mio problema. Grazie.
No, grazie
tanti
a lei.
Auguri.
Tanti auguri a lei. Piero, buonasera.
Buonasera.
Pronto?
Sì, pronto.
La sento un po' lontana.
Purtroppo sto in macchina, qua c'è poco segnale.
Sì.
Dica.
No, mi dica lei che cosa pensa di questo nostro tema, l'amore platonico, le sue forme di manifestazione.
Ma io sostanzialmente penso che si possa amare tutto e tutti nella vita, anzi una persona che arrivi ad essere inibito, cioè ad accettare tutto quello che è la vita, tutto quello che è il mondo, cioè con un credo quasi francescano, perché io sono di Assisi e sono molto vicino al francescanesimo, cioè per cui cioè per me la vita è amore.
Ecco, però l'amore platonico di cui parliamo questa sera è quella forma di eros per gli uomini, le donne nella loro concretezza, che tende a spiritualizzarsi, anzi magari più avanti leggerò specificamente un passo di Platone, perché dal momento che chiamiamo questo amore con il nome di Platone è giusto fare parlare anche Platone, perché ci spieghi lui cosa intendesse. Però sostanzialmente intendeva questo, intendeva una sorta di energia che doveva sollevare l'anima, anzi Platone dice che l'anima innamorata rimette le ali, no? Rimette le ali, che però queste ali gli servono sostanzialmente per elevarsi in una sorta di elevazione infinita che tende al bene, che per Platone era il centro di tutto l'universo, il cuore, potremmo dire, di tutta la verità. Ecco. Quindi noi chiamiamo amore platonico questo amore spiritualizzato o amore idealizzato. Che cosa, ecco, su questo tema lei ha qualche sua riflessione?
Cioè, io l'amore cosiddetto platonico, cioè, finisce magari, almeno per me è finito nel momento in cui magari si realizza l'amore fisico, cioè, ecco. Porta a compimento l'amore fisico, per cui finisce quell'amore platonico, non rimane più niente. Invece in altri casi dove non si riesce ad ottenere quell'appagamento fisico, mm-hmm. Rimane quel desiderio, quella non so che cosa, quella sensazione stupenda che è proprio che è l'amore platonico, cioè quella cosa, quel non appagamento e quella ricerca costante e continua di questo, insomma, di questo sentimento, di questa sensazione, quando...
Quindi l'amore platonico ha bisogno, anche secondo lei, di questo impedimento, praticamente, o comunque di una distanza.
Sì.
E tutta quanta la poesia, in fondo la nostra poesia, da Petrarca in poi, è tutta una celebrazione del dolore, di questa distanza, di questo amante che si strugge e gode però anche di questo struggimento, di questa passione della distanza, no? Per cui l'amore platonico è un amore, come abbiamo detto all'inizio, di immaginazione, una sorta di grande fomentatore di immagini, di sogni, di linguaggio, di poesia, no? Ecco.
Ma... ed è questo che rende cioè, è questo che trasforma l'uomo, cioè almeno in questi nei casi magari che ho vissuto, cioè ti trasforma, ti porta ad essere più riflessivo, ad appagare, cioè ti appaghi di più nella vita, cioè arrivi a capire di più dalla vita. Il non riuscire a coronare un desiderio, cioè un desiderio verso un amore, verso una donna, il non riuscire ad essere appagato fisicamente poi ti porta a capire anche di più te stesso, ti porta a capire di più te stesso e gli altri, il mondo che ti circonda, cioè la natura del mondo stesso, la natura dell'universo, per cui quasi arrivi a un equilibrio proprio, almeno non è che mi dà un senso di frustrazione, ma ti dà sì il senso di frustrazione, perché l'amore ti distrugge, cioè il fatto di non riuscire, però dall'altro lato ti dà questa capacità di capire il mondo quasi, cioè di vederlo sotto un punto di vista diverso.
Ho capito. Bene, Piero, la ringrazio, la rimando al suo viaggio. Lei è diretto verso Assisi?
Sì, torno ad Assisi.
Lei abita ad Assisi?
Sì, abito ad Assisi, nella città del Santo.
Sì, sì. No, è bella città, certo.
Stupendo, e lì io parlando, tornando in questo mondo così quasi magico, no? Parlando con molti turisti, incontro lì ad Assisi, e dicono che in queste stradine, cioè di Assisi, si respira questa aria magica, questo senso di tranquillità, di equilibrio con il mondo esterno, cioè questo fatto, capisci?
Certo, bene, allora un buon ritorno ad Assisi.
Ringrazio.
Buonasera.
Thank you.
21 e 19, dentro la sera, sul tema dell'amore platonico. Parliamo con Rino. Rino, buonasera.
Buonasera.
Dunque, Rino, anche lei in automobile la sento lontano, anche a lei.
Mi sono fermato.
Sì.
Così almeno la linea non è disturbata.
Ecco, in che parte si trova d'Italia?
In questo momento sono in viaggio fra la Puglia e la Calabria.
Bene, nel sud Italia.
Sulla litorale ionica.
Molto bene. Allora, Rino, che dovrebbe spegnere la radio.
L'abbasso leggermente.
No, dovrebbe spegnerla proprio, Rino.
L'ho spenta.
È la cosa migliore. Allora, Rino, vediamo un po'. L'amore platonico, lei dice, in un certo senso è un amore incompleto.
Sì, io penso che l'amore completo è fatto non da un unico sentimento, ma da una somma.
Rino, scusi, può parlare più a voce più alta? Perché
ritengo
mi pare.
Ritengo che l'amore reale, l'amore completo, è fatto da una serie di sentimenti, una forse neanche indefinibile completamente questa serie, fatto per esempio dalla dedizione all'altra, nell'altra verso l'altra persona, fatta di stima, fatta di coerenza affettiva, sì. Fatta anche di rapporto fisico, ma queste non sono le uniche cose, però diciamo che secondo me un amore platonico è esclusivamente la serie di tutti questi sentimenti, escluso il rapporto sessuale, ma rimangono in piedi tutti gli altri aspetti di cui parlavo prima, per esempio primo fra tutti la stima è un elemento essenziale di vita fra due persone, che siano vicine o lontane, ma che si rispettano, che si completano, che si sì. Considerano in una cerchia di valori. Ora, secondo me, e questa forse può sembrare anche una forma esasperata di razionalità anche nell'amore, ma in realtà invece è un ragionare su quelli che sono i fatti concreti che in ciascuno di noi avvengono. Secondo me l'amore platonico è un momento che si verifica, può verificarsi un'unica volta nella vita e dura,
sì.
Oppure in due momenti particolari della vita di una coppia, mm-hmm. Il periodo prematrimoniale, quando la coppia vuole mantenere un rispetto fisico uno verso l'altro in attesa del momento
del matrimonio. Quindi lei identifica l'amore platonico, potremmo dire, con l'innamoramento, con la prima fase entusiastica di infatuazione.
È fatta non solo di infatuazione, ma anche, diciamo, di rispetto e di correttezza uno verso l'altro e di rispetto di certi principi a cui ciascuno dei due,
sì,
aderisce.
Sì. Però in sostanza mi pare di capire che appunto l'idea invece platonica, che era quella proprio di mantenere questa distanza, in definitiva come una sorta di strumento,
certo,
per
cade.
Far sì che l'amore si infervorasse sempre di più, no? Perché poi in definitiva per Platone l'amore stesso era strumentale a questa sorta di ascesi dell'anima, per cui l'amante doveva in qualche misura servirsi di questo fuoco per poter sollevarsi alla maggiore conoscenza, perché questa è la dottrina che Diotima insegna a Socrate e che Platone ci trasmette, specialmente nel Simposio e anche nel Fede.
Ma sono insomma. Perfettamente d'accordo.
Quindi invece lei, potremmo dire, una visione più nostra, potremmo dire più cristiana forse, cioè che dà più peso anche alla storia, alla vicenda incarnata, quindi anche ai corpi. In fondo per Platone i corpi erano una gabbia, erano una tomba, no?
Mica tanto. Non è che io voglia dissentire con Platone, del quale non posso non avere un immenso rispetto, ma io credo che tutto quello che lei ha appena detto non vedo perché debba venire a mancare quando alla forma, diciamo, di amore platonico si unisce un completamento,
certo,
diciamo, un completamento corporeo.
Ma questo vede, Rino, questo diventa possibile proprio per noi, perché noi non abbiamo questa visione negativa della corporalità e della sessualità che invece era propria della visione, potremmo dire, misterica, orfica di Platone, no? Perché per Platone, in definitiva,
la corporeità era una tomba, era una dimensione estremamente negativa. E quindi per noi invece forse c'è questa sorta di volontà o di desiderio di redenzione anche corporea.
Pensiamo ad un rapporto matrimoniale ideale, meraviglioso. Quello che diventa poi maestro di vita in una famiglia che si forma, che si ingrandisce, che aumenta nel numero con i figli,
sì,
e intorno a questa famiglia con gli amici di pari livello.
Sì.
E in questo rapporto matrimoniale, diciamo in questo rapporto della coppia, di questa coppia, ci sono tre aspetti secondo me di vita, tre parentesi di vita. Il momento prematrimoniale, che può essere stato, come dicevo prima, un momento platonico, ma soltanto suggerito da principi, concetti di spiritualità concreta, pura, reale. E poi in un secondo momento, che è il periodo matrimoniale, nel quale c'è il completamento dell'amore con l'accoppiamento dei due, con anche la creazione di una famiglia, i figli che vengono, e poi viene il momento, diciamo anche dal punto di vista corporeo, purtroppo, della coppia, in cui il rapporto sessuale può interrompersi, ma non per questo tutti gli altri elementi fondamentali, sentimenti concreti di cui parlavo prima, che costituiscono l'amore platonico e che deve continuare, e sì, che fa della vita di una coppia la vita ideale, che si completa e si conferma in quel momento come reale pratica di un amore meraviglioso.